Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network. Partiamo senza titoli per dare aggiornamenti, dare più spazio alla drammatica situazione del Libano, teatro di attacchi israeliani ai suoi sistemi di comunicazioni. Ma prima una notizia che arriva da New York. Poco fa l'Assemblea Generale dell'ONU ha chiesto la fine dell'occupazione israeliana entro 12 mesi. La risoluzione non vincolante ma altamente simbolica ha ottenuto 124 voti a favore, 14 contrari, 43 astensioni. L'obiettivo era accogliere il parere di luglio della Corte Internazionale di Giustizia, secondo cui l'occupazione israeliana dei territori e degli insediamenti è illegale e dovrebbe finire. Torniamo al Libano. Ieri alle 15:30 migliaia di cercapersone degli Hezbollah sono esplosi in tutto il Libano, ma provocando morti e feriti tra miliziani sciiti ma anche tra la popolazione civile. Oggi quasi alla stessa ora sono esplose centinaia di walkie-talkie provocando più di 300 feriti. Questo è un bilancio provvisorio. Per comunicare, le Hezbollah usano questi due apparecchi rudimentali perché ritenuti a prova di hackeraggio, al contrario degli smartphone. Quella che ieri sembrava un'operazione che aveva come unico scopo colpire nel morale le Hezbollah, umiliarli, oggi ci fornisce un'altra lettura. L'attacco alle comunicazioni potrebbe essere preludio di una guerra totale di Israele in Libano. Sentiamo l'inviato speciale del Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi.
Spiegazione tecnica più strettamente strategica, militare, poi c'è quella politica di più ampio respiro. La prima era quella che è uscita anche sulla stampa israeliana stamattina, cioè da molto tempo Israele aveva predisposto questo attacco contro i pager, contro i chiamapersone e i sistemi, diciamo così, alternativi alla telefonia, ai telefoni portatili. La seconda spiegazione, invece, che mi sembra più plausibile e che è collegata anche agli eventi dell'ultima cronaca, perché, come abbiamo visto, adesso stanno facendo esplodere anche alcuni dei walkie-talkie, delle radioline, delle telecomunicazioni di Hezbollah, è che in realtà Israele abbia in mente un piano di attacco, almeno per ricacciare Hezbollah al nord del fiume Litani, che era già contemplato tra l'altro dagli accordi di cessate il fuoco seguiti alla guerra ai 33 giorni di guerra dell'estate 2006, del luglio-agosto del 2006, per un motivo molto semplice, che è un motivo politico. Netanyahu ha ordinato a circa 80-90 mila dei suoi abitanti della Galilea di spostarsi, di abbandonare le proprie case, le proprie città subito dopo il 7 di ottobre, con l'intensificarsi dei tiri dei razzi da parte degli Hezbollah, eccetera. Questa cosa sta ormai creando un problema sociale immenso in Israele. Ci sono intere città come Kiryat Shmona, 24.000 abitanti, la città più importante della Galilea, dove tra l'altro mi trovavo soltanto 3 settimane fa, che adesso è vuota completamente, ci stanno meno di 2.000 persone, più che altro persone che sono addette ai servizi essenziali, vigili del fuoco, polizia e medici. E vuole che questa gente torni per poter dire: noi siamo in grado di controllare il nord. E quindi una guerra, che tutto questo sia preludio di un'operazione militare più importante.
Quindi questi attacchi al sistema di comunicazione degli Hezbollah potrebbe essere l'inizio di un attacco più vasto, che potrebbe colpire magari Beirut e anche andare oltre il nord di Beirut?
Abbiamo visto Gallant, il ministro della difesa, che tra l'altro era dimissionario, aveva dovuto lasciare, poi è stato la cosa è rientrata, ne aveva parlato, Netanyahu ne ha parlato, continuano a dirlo. Non dimentichiamo un elemento centrale, continua a dirlo anche a Radio Popolare, in tutta questa crisi dal 7 di ottobre. Netanyahu era io uso il passato perché adesso è molto di meno, comunque era un leader in crisi, era un leader che ancora prima del 7 di ottobre avrebbe dovuto essere processato per corruzione, accusato lui come massimo responsabile del paese del fallimento clamoroso, clamoroso del 7 di ottobre, dove Israele non ha veramente, pur avendo tutti gli strumenti per farlo, non è stato in grado di prevenire, combattere, evitare la tragedia del 7 di ottobre, l'attacco di Hamas da Gaza, eccetera, eccetera. Ha bisogno quindi della guerra, di ristabilire la propria premiership e, guarda caso, continua l'attacco su Hamas, che non sta andando particolarmente bene, tra l'altro oggi sono morti altri 4 soldati, tutti continuano a dirlo, anche in Israele, basta leggere i loro commentatori, gli Yedioth Ahronot, non solo Haaretz, per vedere come tutti dicono che in realtà questa operazione non sta andando come avevano sperato, questa promessa di Netanyahu di eliminare una volta per tutto Hamas non sta funzionando, senza naturalmente menzionare che ormai ci siamo talmente abituati, Sciauchi, cioè menzionare il dato più grave, qui abbiamo ormai 42-43 mila morti, gli americani parlano addirittura di altri 10 mila che sarebbero sotto le macerie, cioè 50 mila civili, è una tragedia immensa quello che è successo a Gaza, ma avendo bisogno della guerra, ecco che la guerra a questo punto si scatena nel nord, cioè verso Hezbollah. Non dimentichiamo un'altra cosa: l'85-90% degli israeliani è d'accordo con la guerra. Netanyahu oggi, grazie alla guerra, ha riguadagnato la propria popolarità. Alcuni sondaggi dicono che se domani ci fossero le elezioni lui tornerebbe a vincere come ha vinto negli ultimi 17 anni. Lui è il leader più longevo nella storia del paese. Quindi grazie alla guerra riesce a ristabilire il proprio primato.
Adesso sentiamo il parere del giornalista, saggista e esperto di Medio Oriente, Eric Salerno.
Direi che questi attacchi sono soprattutto parte di un grande progetto studiato a tavolino da molto tempo e che riguarda come reagire e come agire nei confronti di Hezbollah in Libano. Netanyahu e le forze armate israeliane sanno che agire contro il Libano non significa un'impresa facile, non è la stessa cosa di Hamas. Quando ho parlato non molto tempo fa con ufficiali delle forze armate israeliane, mi dicevano che il Libano aveva, Hezbollah aveva qualche cosa come 100.000 anche più di missili o di altri strumenti dello stesso tipo che potevano raggiungere buona parte di Israele. Come poteva fare Israele? Con un attacco a sorpresa bombardando tutto il paese, oppure cercando di limitare le possibilità di Hezbollah di agire subito dopo un attacco eventuale israeliano, ed è quello che stanno, credo, facendo in questo momento, creando paura, distruggendo l'apparato di comunicazione che c'è all'interno del paese. Ovviamente c'è l'aria, uno pensa che forse attaccheranno stanotte, domani e cercheranno di colpire non soltanto a ridosso del confine fino a Litani, ma fino a Beirut e forse anche a nord di Beirut. Questo è il progetto, almeno che vedo io, sulla base di quello che abbiamo sentito in questi mesi dei progetti eventuali israeliani. Ovviamente questo rientra anche nel grande discorso di Netanyahu, che sarebbe quello di cercare di coinvolgere l'Iran in qualche modo e forse di compiere un attacco preventivo contro l'Iran e di agire contro il nucleare iraniano. È una fissazione che c'ha da tempo, non è facile, i servizi segreti israeliani forse sanno esattamente dove colpire, ma sono tanti i posti, sono dispersi nel paese che è grande e non sarà facile senza un aiuto forse degli alleati che lui vorrebbe trascinare dentro la guerra, gli alleati americani e anche di altri paesi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso due conflitti dimenticati, Birmania e Mali. L'alto commissario dell'ONU per i diritti umani ha pubblicato un rapporto che denuncia la grave situazione della Birmania, in particolare le violazioni dei diritti umani da parte della giunta militare dopo il colpo di Stato del 1 febbraio 2021. Da allora i civili uccisi sono almeno 5.350. Il servizio di Elena Brizzi.
Per i detenuti della Birmania, maltrattamenti e violenze sessuali sono quotidiani. C'è chi ha raccontato di essere stato appeso al soffitto senza cibo o acqua. Altri hanno dovuto inginocchiarsi e strisciare su oggetti duri e appuntiti. Le guardie usano serpenti e insetti per impaurire i detenuti, colpiti con catene e fili elettrici, o torturati tramite asfissia, finte esecuzioni e folgorazioni. Le persone arrestate dal colpo di Stato sono almeno 27.400, un numero sempre più in aumento da quando i militari hanno introdotto la coscrizione obbligatoria, lo scorso febbraio. Almeno 1.853 detenuti sono morti in carcere, tra questi 88 bambini e 125 donne. Fuori dalle carceri, i civili uccisi a partire dal colpo di Stato sono oltre 5.350. Quel 1 febbraio 2021, il capo delle forze armate, Min Aung Hlaing, ha preso il potere. Contestava il risultato delle elezioni del novembre precedente, quando la Lega Nazionale per la Democrazia aveva ottenuto 368 seggi su 434, mentre il suo partito solo 24. Hlaing aveva quindi gridato ai brogli, alla corruzione, arrivando al colpo di Stato nel giorno in cui il Parlamento si sarebbe riunito per la prima volta. Da quel 1 febbraio le violazioni dei diritti umani sono ormai all'ordine del giorno. All'iniziale opposizione pacifica si è via via sostituita una resistenza armata. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty International Italia.
Questo rapporto è giusto, impietoso, rigoroso e preciso e testimonia che dal 1 febbraio 21 la situazione in Myanmar è diventata catastrofica, con un elemento di enorme preoccupazione, cioè che questi numeri hanno conosciuto un aumento nell'ultima parte di questo triennio o poco più, quindi sono aumentati gli aspetti di repressione del movimento che si oppone al regime militare, sono aumentati gli attacchi aerei nei confronti dei gruppi che rivendicano maggiore autonomia o indipendenza, ma sono attacchi che riguardano conflitti che vanno avanti da decenni, ma in cui puntualmente ci vanno di mezzo i civili, soprattutto civili rifugiati che trovano scampo o provano a trovare scampo in zone che ritengono sicure.
Il report parla di oltre 3 milioni di persone sfollate in tutto il paese e le strutture mediche danneggiate o distrutte sono 183, oltre alle 73 occupate. Più della metà della popolazione si trova sotto la soglia di povertà, anche perché il PIL della Birmania è crollato del 12% dal colpo di Stato. Un'economia indebolita ancora di più dalle sanzioni internazionali nei confronti del paese. L'alto commissario delle Nazioni Unite, Volker Türk, ha chiesto al Consiglio di sicurezza di affidare la questione alla Corte Penale Internazionale.
È più che evidente che i tribunali interni sono strumenti al servizio della repressione, quindi non indagano sulle violazioni dei diritti umani, ma criminalizzano il dissenso. E quindi è necessario che la Corte Penale Internazionale agisca nei limiti delle sue risorse, tenendo conto anche di altre urgenze, penso ai due conflitti principali su cui è attiva. C'è un'indagine che è stata aperta dalla Corte stessa riguardo alla repressione ai danni della minoranza Rohingya negli anni scorsi, però qui c'è tutto un altro capitolo da affrontare. E siccome il Myanmar non è uno Stato parte dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, questo passaggio, perché la Corte si attivi, passa per il Consiglio di Sicurezza, dove purtroppo un paio di Stati, Russia e Cina, io temo che possano mettere il veto. È anche possibile che su una situazione che non riguarda equilibri globali, casomai regionali, forse la posizione di qualcuno si ammorbidisca, però la Cina, il grande protettore dei militari al potere in Myanmar, quello, se è un veto che la Cina pone, io credo sia difficile scalfirlo, data anche la situazione tesa nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Andiamo in Africa, in Mali. Ieri la capitale Bamako è stata investita da numerose raid dei jihadisti, nonostante la presenza della milizia Wagner. in città. Sentiamo Andrea Barile Spinelli, africanista e cofondatore di Slow News.
Negli ultimi due anni quello a cui abbiamo assistito, facendo un po' la tara tra la propaganda delle forze armate e la propaganda jihadista, è di un'avanzata sostanziale dei gruppi islamisti, anche perché i media maliani, che poi insomma fanno un po' l'eco appunto della propaganda della giunta militare, hanno puntato tutto quanto sui ribelli azawadiani, i gruppi separatisti dei Tuareg. Quindi con la rottura poi dell'accordo di Algeri, le forze armate, la propaganda, la stampa maliana, il governo, la giunta militare si sono tutti quanti andati a concentrare sulla Zawad, quindi sulla zona a nord di Timbuktu, per intenderci, lungo il confine con l'Algeria, in quella grossa area desertica, insomma. Questo ci ha un po' distolto l'attenzione da quello che stava succedendo, e i jihadisti hanno inanellato una dietro l'altra conquiste importanti, ancora il bastione di Kidal che viene preso e perso in continuazione, ma l'area lì attorno proliferano diversi gruppi, e parliamo a livello proprio nazionale in tutto il Mali di migliaia di uomini che con gli attacchi a Bamako del 17 di settembre hanno dimostrato anche di sapersi muovere in un contesto dove la sicurezza dovrebbe essere al massimo livello, la capitale, con due distinti gruppi di fuoco, perché hanno colpito due aree che si trovano a 5 km di distanza l'una dall'altra e le hanno colpite in rapidissima successione. L'attacco è iniziato alle 5 del mattino e il comunicato stampa delle forze armate che diceva che c'era stato un attacco ma che le cose si stavano tornando nella normalità è delle 10:25, per cui parliamo di 5 ore e mezza di scontro. In queste 5 ore e mezza sono successe tante cose, alcune simboliche, il dar fuoco all'aereo presidenziale. Ci sono dei video, insomma si vede che è un atto simbolico ma contemporaneamente sicuramente potente, perché sono andati a colpire effettivamente il cuore dello Stato e della giunta militare, che oggi sono il nemico numero uno, e lo dicono nei comunicati stampa, nella loro propaganda, i jihadisti lo dicono chiaramente, che loro in questo momento sono ingaggiati in guerra con le FAMA, quindi le forze armate, e i loro ausiliari russi, e citano esplicitamente i loro ausiliari russi, anche perché negli ultimi anni, da quando sono arrivati prima i Wagner e poi l'Africa Corps dalla Russia, le violazioni dei diritti umani, le stragi, insomma se ne sono contate diverse, stragi che dovevano essere azioni militari antiterroristiche e che si sono poi insomma rivelate altro. Io ricordo su tutte una strage, era il giorno prima dell'inizio del Ramadan a Mura, una strage in un mercato il giorno prima del primo giorno di Ramadan, per cui quando il mercato è più pieno in assoluto, proprio nel momento dell'anno in cui il mercato è più pieno in assoluto. Ci doveva essere una riunione di jihadisti, sono intervenuti i russi con le forze armate e ci sono state centinaia di morti. Quel fatto di cronaca lì in realtà è molto importante proprio per questo, perché ha inasprito poi lo scontro tra i jihadisti e le forze armate, uno scontro che evidentemente le forze armate in questo momento non sono in grado di sostenere o fanno estremamente fatica a sostenere, anche dal punto di vista dell'intelligence, insomma.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Facciamo il punto adesso sulla crisi politica in Francia con Francesco Giorgini.
La situazione del bilancio che ho scoperto è molto grave e ho domandato tutti gli elementi per apprezzarne l'esatta realtà. Così oggi a metà giornata, in un comunicato stampa tanto laconico quanto sibillino, Michel Barnier, il nuovo premier francese che 13 giorni dopo essere stato nominato da Macron per costituire un nuovo governo, non è riuscito a presentare non una lista dei ministri completa ma neanche l'ombra di un'architettura governativa né qualche nome di riferimento per i dicasteri essenziali, senza parlare di una possibile linea politica. Detta altrimenti, Michel Barnier, l'ultrasettantenne, collaudato e avveduto barone della destra tradizionale, ultimo capitano possibile di una presidenza Macron al tramonto, se non già alla deriva, sembra navigare senza bussola in acque sempre più scure, tempestose e infestate da predatori, dalle zanne sempre più lunghe e affilate. Le acque scure e tempestose sono quelle appunto dei conti pubblici, mai così in rosso dai tempi del Covid, e già sotto minaccia di una sanzione per eccesso di deficit da parte di Bruxelles, che Barnier e il suo governo hanno in gravosa eredità dai governi macronisti degli ultimi due anni. La prossima finanziaria, prima priorità e banco di prova per il nuovo governo da approvare entro novembre, sarà lacrime e sangue, con una manovra di almeno 30 miliardi tra tagli alla spesa pubblica e nuove entrate, cioè a dire nuovi prelievi fiscali. E poi ci sono i predatori, a cominciare dagli alleati presunti, la destra tradizionale che non vede l'ora di tornare al governo dopo 12 anni di assenza, ma non se per aumentare le tasse e presentarsi con la maschera da esattore alle prossime legislative anticipate ormai possibili tra meno di un anno. Mentre i macronisti, che hanno governato da 7 anni, vorrebbero dal canto loro conservare ancora qualche ministero importante, ma di certo non per disfare le misure dei loro governi precedenti, come l'abolizione della patrimoniale, che 7 francesi su 10 vorrebbero vedere ripristinata, nella riforma delle pensioni, che la maggioranza degli elettori vorrebbe soppressa. Senza contare che nel blocco centrale impazza già la lotta intestina per la successione a Macron, che impatta con manovre, veti incrociati e possibili tradimenti la costituzione del nuovo governo Barnier. E poi c'è l'estrema destra che conta i punti e fa il bello e il cattivo tempo, pronta ad applaudire se si parla di giro di vite contro l'immigrazione e a staccare la spina se si aumentano le tasse o taglia la spesa pubblica, incassando consensi da una parte e dall'altra, con l'obiettivo minimo di vincere le eventuali legislative anticipate, magari con la proporzionale, e quello massimo, di fronte allo stallo in un Parlamento ingovernabile, di spingere Macron alle dimissioni anticipate. Allora, in questo quadro, il comunicato di Barnier oggi sulla situazione gravissima dei conti pubblici e l'annessa domanda di chiarimenti suona almeno come un avvertimento sulla difficoltà, per non dire l'impossibilità, a formare il nuovo governo, e nei media francesi c'è già chi si domanda se Barnier non finirà per gettare la spugna. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Niente rubriche del mercoledì, chiudiamo con il diario americano. Prima di sentire Roberto Festa, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Un omicidio che non è mai avvenuto. Così John Grisham, lo scrittore di tanti legal thriller e gialli giudiziari, da Il socio a Il rapporto Pelican, definisce il caso che potrebbe costare la vita a Robert Robertson, 57 anni, da oltre 20 nel braccio della morte di un carcere texano. Robertson dovrebbe essere messo a morte il prossimo 17 ottobre. L'omicidio che non è mai avvenuto è quello di Nikki, la figlia di 2 anni di Robertson, morta nel febbraio 2002, e che secondo l'accusa e la condanna sarebbe stata uccisa proprio da Robertson, il padre. La causa della morte, secondo i medici che compilarono il referto, sarebbe stata la Shaking Baby Syndrome, SBS, la sindrome del bambino scosso. Si tratta di una grave forma di maltrattamento subito dai bambini di età inferiore ai 2 anni, di solito ad opera di coloro che se ne prendono cura, esasperati, per esempio, dal pianto dell'infante. Il bimbo quindi quindi viene preso in braccio, violentemente scosso. Lo scuotimento provocherebbe un movimento del tessuto cerebrale all'interno della scatola cranica, con conseguente trauma, ciò che può portare a danni cognitivi permanenti, allo stato di coma, alla morte. La sindrome del bambino scosso fu descritta nel 1971 da un neurochirurgo inglese, Norman Goodkirch, che intendeva spiegare perché alcuni bambini che esibivano gravi traumi cerebrali non mostravano però segni esteriori di violenza, di ferite. Da allora la scientificità della sindrome del bambino scosso è stata più volte messa in discussione. Si è per esempio mostrato che ci possono essere altre cause responsabili dei traumi cerebrali, per esempio piccole cadute o malattie non rilevate. Lo stesso medico che l'ha descritta, Norman Goodkirch, preoccupato per il numero di adulti che finivano in carcere con l'accusa di aver scosso i bambini, ha consigliato di usare con prudenza la sua teoria. Comunque la morte della piccola Nikki, portata già in stato di coma all'ospedale, fu attribuita dai medici proprio alla SBS, Shaken Baby Syndrome. Responsabile dello scuotimento sarebbe stato appunto il padre Robert, che fu quindi arrestato e successivamente condannato a morte. Quella condanna è però fondata su tre gravi errori. Il primo, la bambina aveva la polmonite, una polmonite non rilevata, con una febbre molto alta, oltre 40. Il secondo errore, alla bambina avevano dato delle medicine potenzialmente molto pericolose per gli infanti. Sono due elementi appunto che potrebbero spiegare il danno cerebrale, il coma, la morte. C'è però un terzo elemento che la corte non prese in considerazione. Robert Robertson, il padre, è infatti affetto da autismo. I detective che lo interrogarono e lo staff medico che seguì il caso interpretarono il suo atteggiamento non reattivo, inespressivo, come il segno della fredda spietatezza del padre killer. Per questo Grisham oggi parla di un omicidio mai avvenuto. Nel caso di Robert Robertson, infatti, non c'è la condanna della persona sbagliata, cioè di chi non ha commesso davvero un omicidio. Nel caso di Robertson non c'è proprio un omicidio, perché Nikki non fu uccisa per scuotimento. Nikki morì per cause naturali. Con Grisham a sostenere l'innocenza di Robertson ci sono decine di medici, 84 deputati del Texas, sia democratici sia repubblicani, oltre 70 avvocati, gruppi per i diritti delle persone autistiche. In centinaia hanno anche firmato una petizione che chiede la revoca della condanna e la liberazione di Robert Robertson. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha ora in mano il destino dell'uomo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.